Arte da ascoltare. Radio Papesse al Festival dell'Arte Contemporanea. Laboratorio Italia. Marinella Paderni monitora la produzione fotografica italiana contemporanea curando un volume che raccoglie i 46 artisti italiani delle ultime generazioni, esplora la scena attuale e riflette sulla storia del medium, sui suoi legami, scambi e contaminazioni tra generi, pratiche, momenti storici, movimenti e artisti del XX secolo.
Sono Marinella Paderni e sono stata invitata al Festival di Faenza a presentare il mio libro uscito quest'anno edito da Joanne Levi, Laboratorio Italia, la fotografia nell'arte contemporanea. Quando sono stata invitata a scrivere il libro sulla fotografia nell'arte contemporanea italiana, faccio una premessa, un libro dedicato alle ultime generazioni di artisti, per questo la collana si chiama Laboratorio Italia. Ho deciso di fare una premessa nel libro che nel testo generale in cui parlo appunto di come la fotografia sia diventata negli anni 60 uno dei linguaggi prediletti dagli artisti prima americani ma quasi in contemporanea anche da alcuni artisti italiani di sperimentazione di nuove pratiche artistiche. In Italia abbiamo diversi riferimenti importanti, io nel libro traccio un brevissimo orizzonte, ma soprattutto secondo me è una figura molto importante e alcune figure, diciamo, importanti sono state Franco Vaccari, anche per il suo contributo teorico alle riflessioni sul linguaggio fotografico, Giuseppe Penone, Ugo Mulas, Mario Cresci, Luigi Ghirri, artisti che insieme dall'altra parte dell'oceano, soprattutto in America, Adam Graham, Edouard Rouchet, Vito Acconci, Douglas Hubler e diciamo quasi tutti gli artisti dell'area concettuale negli anni 60 si sono concentrati a riflettere su come la fotografia non fosse solo una rappresentazione della realtà, anzi avesse proprio questo carattere di creare un ready-made della realtà, quindi un doppio iconico, cioè un oggetto di un oggetto che è appunto la realtà. E da questo assunto sono partiti proprio per investigare il rapporto che ha la fotografia nella esplorazione del quotidiano. Pensando appunto alle avanguardie americane dell'arte concettuale, sono secondo me molto interessanti, anche forse poco conosciuti in Italia, i libri d'artista realizzati da Ed Rouchet, che sono dei veri e propri libri in cui fotografici, ma non secondo la classica monografia d'autore, ma dove le fotografie hanno proprio una valenza di oggetto. Poi vabbè, un lavoro molto importante è Houses of America di Dan Graham, invece per venire in Italia, secondo me una delle opere principali a cui possiamo fare riferimento in questo precedente storico c'è Rovesciare gli occhi di Giuseppe Penone, dove appunto lui fotografa se stesso e ha queste lenti a contatto che praticamente riflettono il mondo, quindi sulle sue pupille noi vediamo il mondo esterno, cioè quello che lui sta guardando. Premetto che mi sono laureato con una tesi sull'utilizzo extra-artistico di media, tra cui la fotografia, approfondendo soprattutto il lavoro di Franco Vaccari, quindi ho avuto la possibilità di frequentare molto quest'artista proprio per preparare la mia tesi e lui mi raccontava che fino agli inizi degli anni 60 in Italia non c'era una vera e propria identità a livello di fotografia, non c'era una coscienza, non c'era neanche una teoria della fotografia e neppure una scuola vera e propria, ma l'esistenza appunto di numerosi circoli amatoriali dove si praticavano tutti i tipi di fotografia, ma soprattutto una fotografia molto legata a un certo pittorialismo o fotografia di reportage. Racconto questo aneddoto perché secondo me è molto interessante. Quando lui ha cominciato a mostrare i suoi lavori fotografici sui graffiti lasciati dalle persone nelle case in demolizione o dismesse, lui fu sempre scartato dai premi perché dicevano che quella non era fotografia. Secondo me questo è emblematico per capire proprio come in Italia non c'era ancora una coscienza sulla fotografia e questa è emersa grazie a questi artisti che hanno saputo lavorare non a posteriori ma in contemporanea rispetto proprio a questa attenzione generale che nasceva da Richter, dai Becker appunto, e dagli artisti concettuali d'oltreoceano su come la fotografia non sia solo un modo di rappresentare la realtà, ma soprattutto attivi la coscienza dell'esserci, cioè quindi ci pone di fronte è praticamente uno sguardo capovolto verso di noi, quindi porta lo spettatore a interrogarsi su quello che è, ma soprattutto anche su realtà, aspetti rimossi, realtà anche meno visibili, meno anche condizionate. E quindi secondo me la fotografia ha questo valore indiziario che è molto forte. C'è proprio una riflessione anche di matrice tedesca che parte dai Becker da una parte e dalla figura di Gerhard Richter dall'altra. Tra l'altro Richter è un artista a 360 gradi che non utilizza solo il linguaggio fotografico, e alcuni artisti, la maggior parte di quelli che sono presenti nel mio libro, artisti italiani delle ultime generazioni, non utilizzano solo la fotografia, spesso nei loro progetti fanno convivere più linguaggi, la fotografia, il video, l'installazione, il disegno, l'oggetto. Siamo arrivati a un punto dove questa esplosione tecnologica, che appunto è nata, diciamo, per quanto riguarda il contesto delle arti visive, proprio la riflessione sullo sguardo, sulla storia degli sguardi, che è nata appunto con la fotografia nell'Ottocento, ma poi nel Novecento con tutte le nuove tecnologie, quindi anche la videocamera, il cinema anzitutto, poi comunque internet, tutte le tecnologie legate alle reti attuali, fanno sì che non si possa non prendere in considerazione questa pangea di immagini che noi produciamo tutti i giorni, che non producono poi solo gli artisti, ma che produce tutta l'umanità. Insomma, di fronte a questa civiltà delle immagini, gli artisti hanno bisogno proprio di indagare le varie relazioni che ci sono tra le immagini del passato, quindi della storia dell'uomo, e le immagini di oggi. E quindi per questo c'è questo ricorso molto spesso all'archivio. Io nel libro cito alcuni artisti come Rossella Biscotti, Moira Ricci, Antonio Rovaldi, Mary Sangioletti anche. Comunque è l'importanza oggigiorno di pratiche che sembrano obsolete, come appunto l'utilizzo della fotografia analogica, oppure il ricorso all'archivio. Un'altra artista che utilizza l'archivio in fotografia, che è più conosciuta come videoartista, era Di Martino, fa sì che dia la possibilità a queste persone di approfondire e rivisitare il tema dell'identità, della memoria e della storia. C'è da dire anche che è molto forte la visione che noi abbiamo avuto degli artisti dell'est europeo, che quando hanno cominciato ad emergere negli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, loro hanno cominciato a lavorare molto sul loro archivio, perché per loro era una necessità, cioè tutti questi archivi tenuti nascosti di informazioni. Mi viene in mente anche l'opera che Nedko Solakov ha presentato, Documenta, del 2007, proprio sugli archivi che c'erano nel suo paese, che sono saltate fuori recentemente. E sicuramente dal punto di vista dell'artista giovane di oggi fa sì che si interroghi a sua volta, appunto come ad esempio Rossella Biscotti, che indaga la rappresentazione visiva del fascismo, appunto che questi artisti si interroghino su come viene narrata anche la storia, come viene rappresentata. E quindi in realtà è un tornare all'origine della fotografia, al suo valore non tanto di documento, ma proprio di doppio iconico, quello che dicevo prima, cioè di uno sguardo sullo sguardo che noi abbiamo delle cose. Per cultura visiva intendo proprio la relazione che hanno avuto le tecnologie nella formazione del nostro sguardo, quindi come l'uomo del Novecento, e quindi del 2000 anche, ha formato, ecco, il proprio immaginario, la propria consapevolezza di sé attraverso tutti quei mezzi che gli hanno potuto dare la possibilità di espandere la dimensione del visivo, quindi non solo la fotografia, ma ad esempio anche il cinema, oppure gli stessi giornali dove comunque ci sono sempre le fotografie, l'arte, anche le tecnologie nuove, appunto internet, oppure anche sui telefoni cellulari. Quindi io per cultura delle immagini o cultura appunto del visivo intendo proprio tutto ciò che appartiene oggi al corredo appunto di immagini. E la fotografia, in questo senso, il pensiero fotografico è importante, perché ogni tecnologia in realtà condiziona il nostro sguardo a priori, quindi noi vediamo fotograficamente, pensiamo cinematograficamente. Ad esempio il tempo noi lo viviamo attraverso internet, insomma, ed è proprio interessante vedere come queste tecnologie condizionano la percezione dello spazio e del tempo. Reinventare il medium, che appunto è un neologismo dello storico dell'arte Rosalind Krauss, io l'ho adottato proprio nell'analisi degli artisti che sono presenti nel libro, perché lei parte dal presupposto che un artista, per essere tale, dovrebbe essere in grado di poter reinventare, cioè inventare nuovi modi e usi di un linguaggio nel momento in cui è nella sua fase di obsolescenza. E questo pensiero comunque le arriva anche da una riflessione precedente di Walter Benjamin sulla obsolescenza del mezzo artistico, cioè quando una tecnologia ha praticamente percorso tutta la sua parabola ed è in fase decrescente, perché stanno subentrando nuove tecnologie che ne superano le abilità e le capacità tecniche, è proprio in quel momento che l'artista che è in grado di poter fronteggiare, quindi capire, andare anche oltre la stessa tecnologia, riesce attraverso una reinvenzione del linguaggio con usi e modi completamente nuovi a dare una possibilità nuova a questa tecnologia prima che si esaurisca completamente. Ad esempio, la Krauss, nel suo libro, per fare degli esempi concreti, parla appunto di James Coleman, che utilizza la tecnica del fotoromanzo e della proiezione di diapositive su degli schermi luminosi negli anni 70, dagli anni 70-80 in poi, quando queste le insegne cartellonistiche luminose e proprio il fotoromanzo in sé era ormai proprio esaurito. Però in questo modo lui dà la possibilità di poter capire, comprendere le sue narrazioni, che sono sempre legate comunque alle relazioni umane, in una prospettiva completamente diversa, soprattutto si colgono le relazioni tra la persona attraverso gli sguardi, e questo è possibile attraverso solo questo tipo di proiezione di diapositive. Effettivamente l'Italia rappresenta un'anomalia nel contesto della produzione artistica europea e americana, ma anche orientale, perché se noi pensiamo, in Giappone c'è comunque una scuola, un gruppo di artisti fotografi che si riconoscono comunque in un'estetica, come può essere appunto stata la scuola di Düsseldorf, da cui poi sono usciti, grazie appunto ai coniugi Becker, Struth, Ruf, Gursky, Lackhöfer e tutti, insomma, questi artisti. Poi c'è la scuola di New York, in America in realtà ci sono state diverse scuole, tra virgolette. L'Italia invece è proprio un po' una voce fuori dal coro, perché nonostante abbiamo avuto delle figure importanti di riferimento, in realtà non c'è mai stato un proselitismo. C'è Luigi Ghirri, ha fatto sì che si formasse, ma anche nonostante lui, cioè non è stata una sua volontà, una sorta di Weltanschauung, di visione del mondo attraverso il mezzo fotografico che vediamo tutt'oggi in molti giovani artisti. Però l'Italia, secondo me, in questo è anche la sua forza, in realtà sono tante stelle che fanno parte di un universo e ciascuna brilla in maniera diversa, cioè quindi porta una propria dimensione originale, individuale al discorso sulla fotografia. Ma una demarcazione vera e propria no, infatti io nel libro ho voluto retrocedere la mia analisi anche ad artisti che sono nati negli anni 60 e quindi hanno cominciato appunto ad esporre negli anni 90, proprio perché sono stati quelli gli anni importanti in cui c'è stato un ritorno di interesse, di attenzione da parte degli artisti e dei curatori dei musei, il collezionismo è arrivato dopo, proprio sulla fotografia in quanto linguaggio artistico e non un fotoreportage o quant'altro, o foto di documentazione, magari di performance. Tra queste due generazioni, diciamo, in realtà ci sono molte similitudini, non tanto nelle immagini, quanto proprio nell'approccio verso la fotografia. A seconda del progetto che vogliono realizzare, utilizzano il linguaggio fotografico in un modo piuttosto che un altro. Quello che può differire, questo si vede anche a occhio, che mentre negli artisti nati appunto negli anni 60 la fotografia è usata anche in maniera molto più ortodossa in certi casi, mentre negli artisti, come parlavamo prima appunto del ricorso agli archivi, alle immagini anche che, di altri che vengono prese da internet e riutilizzate, c'è invece proprio la tendenza nelle generazioni appunto degli anni zero più alla contaminazione del linguaggio fotografico con altri linguaggi artistici. Il concetto di autorialità multipla è molto attuale, è molto interessante e secondo me si riconosce anzitutto nell'idea o nel processo e quindi il contributo di altri attori o di altri partecipanti, come spesso poi sono gli spettatori, oppure appunto il prelievo di immagini scattate da altri che vengono inserite all'interno di un progetto dell'artista, in realtà rimane preponderante in questo tipo di opere sempre la riflessione concettuale legata alla processualità, oppure anche, e questo trovo molto interessante, il display installativo. Gli artisti odierni lavorano molto anche su questi display e fanno la differenza perché tolgono anche la fotografia proprio dalla classica dimensione dell'oggetto appeso al muro e magari la portano proprio a interagire con altri oggetti, ma anche a trovare altre posizioni nello spazio o anche altre modalità di visione, tipo appunto la proiezione di diapositive oppure la proiezione appunto su piccoli display come possono essere gli iPod oppure gli stessi computer, e quindi l'autorialità comunque rimane nell'idea e nella processualità del lavoro.
Appena ascoltato una produzione di Radio Papesse. Il servizio è gratuito, ma tutto quello che senti ha dei costi di produzione. Se vuoi aiutarci a sostenerli, vai sul sito www.radiopapesse.org e clicca su Sostieni. Basta davvero poco. radiopapesse.org